E come sempre, preannunciato dai gorgheggi, dai vocalizzi, dallo scat di Gegette Lesforo, parte come di consueto la rubrica Ascolti Doc, che oggi ha il piacere di ospitare Mr. D, un moniker dietro il quale si cela Daniele Fioretti, che abbiamo al microfono dall'altra parte del telefono. Ci sei?
Sì, ci sono.
E ciao pochi... a tutti. Buongiorno e ben arrivato a RadioCittàAperta.it. Abbiamo il piacere di ospitarti perché poche settimane fa è uscito il tuo album di debutto, Kids Dream, giusto?
Esattamente, il 29 di aprile è partito il mio nuovo progetto.
Per una etichetta che è la Bloody Sound Factory, giusto?
Esattamente, un'etichetta della mia zona, marchigiana, nello specifico di Iesi. E, sì, mi sono appoggiato a loro e c'è stato un supporto a vicenda, insomma ci conosciamo tanti anni, e per la produzione esecutiva da parte del Loop Collective, che nasce il Loop come club di riferimento che sta sempre nelle Marche, sono sempre dei grandissimi amici e abbiamo creato questa collaborazione dalla provincia.
Bene, bene. Però, come ti avevo preannunciato, prima di poterci impicciare più direttamente degli affari tuoi, la rubrica Ascolti Doc prevede un passaggio obbligato, che è quello attraverso il quale il nostro ospite ci fa conoscere qualcosa di se stesso in una maniera un po', come dire, particolare, da un punto di vista particolare, perché chiesto a chi viene ospitato di portare un suo brano black del cuore, attraverso il racconto del quale probabilmente si conoscono anche degli aspetti della personalità dell'artista che noi abbiamo il piacere di ospitare. Quindi, nel tuo caso, di che cosa si tratta? Di che cosa parleremo oggi prima di parlare di te?
Se vogliamo parlare di qualcosa di black music, chiamo fondamentalmente Rock for a Fight di Fela Kuti.
Allora, affrontiamo finalmente, e ti sono particolarmente grato per questa scelta, perché ho avuto tanti ospiti, tanti generi musicali sono stati proposti, perché come puoi benissimo immaginare la musica black in senso lato può abbracciare veramente tutto lo scibile della musica che viene.
Assolutamente.
E, però mi fa molto piacere che finalmente abbiamo l'occasione di proporre e di ascoltare il grande, grandissimo Black President Fela Kuti. Come nasce questa tua passione? Da dove nasce questo particolare affetto nei suoi confronti?
Allora, diciamo che Fela Kuti l'ho conosciuto in età abbastanza matura, però un po' superficialmente. Poi io faccio tour manager nella vita. Ero tour manager con una band e mi piace ascoltare spesso Fela Kuti, è partita una grandissima passione. Poi mi sono informato sulla vita personale e lì la passione si è aumentata.
Amplificata.
Esattamente.
Ma io devo capire ancora fino a che punto posso considerarmi conoscitore di Fela Kuti, perché escono fuori tante notizie. Adesso, tra l'altro, ci sarebbe da fare un grosso investimento, perché non so se hai saputo che è uscito una specie di cofanetto definitivo.
Ho saputo,
però
ma...
praticamente c'è da cedere il quinto dello stipendio per non so quanti mesi per poterci, come dire, avvicinare a quell'acquisto, perlomeno per quello che mi riguarda, insomma.
Appunto, infatti io poi lavorando di musica puoi immaginare che negli ultimi 2 anni
stai veramente a pezzi, immagino. E, però ecco, sicuramente al di là di questo particolare acquisto che rimarrà probabilmente un sogno nel cassetto, la figura e l'opera musicale di Fela Kuti sono importanti e sono degni di una particolare attenzione. Che cos'è che in particolare ti ha, come dire, trascinato? Che cos'è che, soprattutto anche riferendoci a questo Rock for a Fight, che è il brano che hai scelto?
Allora, Rock for a Fight innanzitutto sono molto affezionato, perché feci un viaggio da Copenaghen a Bologna, sempre con una band, o un'altra band, non quella di prima, e partì Rock for a Fight e noi eravamo sul passo del Brennero e iniziò a nevicare, e quindi proprio a quel tempo sono particolarmente affezionato per questo viaggio qua. E niente, di Rock for a Fight impazzisco per tutta la parte ritmica che parte, inizialmente solamente la voce, già è una canzone meravigliosa, e poi entra Fender Rhodes e lì impazzisco completamente, tutta la sezione fiati. E non so spiegarlo bene a parole, però è il sentimento che arriva, l'emotività di quella canzone è favolosa.
Ma infatti penso che tu hai come dire, ben illustrato quello che può essere la sensazione che accomuna molti all'ascolto di Fela Kuti è qualcosa di talmente viscerale, talmente profondo, che scuote delle corde intime dell'animo di chi, insomma, chi sa ascoltare. Poi ovviamente non è che possiamo pretendere che tutti abbiano la stessa reazione, però che è qualcosa di indescrivibile, qualcosa che trascende le parole. Sei d'accordo?
Assolutamente, anche perché io considero la musica, come spero molte persone, una forma di comunicazione, quindi un linguaggio, e che tradurlo in parole, in questo caso quindi nel linguaggio, quello standard, è molto difficile, perché comunque già comunica di suo tutto e non riuscirei a tradurlo realmente. E anche perché Fela Kuti è tutto completamente irregolare, ma tutto completamente perfetto, con un groove che è sempre lì, continuo, incalzante. Lo trovo incredibile, ecco.
Devo confessarti un episodio legato alla mia, diciamo, adolescenza. Devo risalire adesso, credo addirittura a metà anni Ottanta. Non ero assolutamente un conoscitore di Fela Kuti e di tante cose importanti che riguardano l'Afrobeat. Però in una di quelle meritevoli e indimenticabili estati romane del buon Renato Nicolini, che fu appunto gli anni d'oro dell'estate romana, tra le varie rassegne ce n'era una che praticamente prevedeva appunto un concerto di Fela Kuti. E io però quella sera, anche perché devo essere sincero, appunto non lo conoscevo molto, non mi affrettai più di tanto a recarmi sul luogo del concerto, anche perché poi, come spesso accadeva e tuttora accade a Roma, gli orari di inizio dei concerti sono come dire, qualcosa di molto, molto suscettibile di variazioni. Il fatto fu che, appunto, non sapendo che Fela Kuti è uno che quando suonava tanto, praticamente arrivai e mi informai, perché la musica la si sentiva dal Lungotevere, insomma era praticamente al di fuori della curva sud dello stadio, era al Foro Italico. Okay. Praticamente mi informai strada facendo, mentre appunto mi recavo verso l'ingresso, e mi dissero appunto che aveva già iniziato a suonare da un'ora. Io dissi: porca miseria, mi sono perso metà del concerto. E loro hanno detto: no, non ti preoccupare, io sono andato via e ancora stava suonando. Cioè, è stata una cosa veramente, credo che abbia finito alle 2 del mattino, abbia fatto 4 ore e passa di concerto. E fu una veramente un uragano che si scatenò sulla città
con
di Roma.
4 ore di concerto con quell'energia, incredibile.
Sì, perché poi non è che allungasse il brodo, non è che faceva i concerti, certo, che poi riprendeva fiato, o insomma con quelle classiche tattiche da chi deve appunto tirare un pochettino, esatto, alle lunghe. Fu qualcosa di sconvolgente, a parte, diciamo, la festa di colori, insomma c'erano penso 20 ballerine sul palco, una cosa, credo che abbia riempito un piano dell'Hotel Hilton, se non ricordo male, all'epoca, con tutto il suo staff, perché poi lui partiva con tutta la tribù, con tutta la famiglia. Penso che tu abbia avuto modo anche di leggere la sua biografia.
La sua biografia non l'ho letta.
Te la consiglio caldamente, è un libro molto importante, e tra l'altro con dei risvolti drammatici. Insomma, quando lui venne assediato dall'esercito nigeriano, ci sono dei racconti veramente inquietanti e raccapriccianti. Insomma,
e lì entra la parte rivoluzionaria di Fela Kuti.
Sì, rivoluzionario suo malgrado, nel senso che lui era semplicemente una persona, uno spirito libero, che nel voler praticare questa sua concezione della vita si trovò di fronte a 2000 ostacoli, un regime che lo osteggiava, che addirittura arrivò quasi a provocare la morte della madre, perché la madre venne scaraventata giù dall'interno dell'abitazione dove stava, e da quell'incidente non si riprese più. Cosa che avvenne con le forze dell'ordine, insomma, cioè parliamo dell'esercito regolare, quindi una storia abbastanza cruda, che però spiega molto della sua vicenda umana e anche della sua arte. Senti, io direi che, come abbiamo ampiamente ricordato, le chiacchiere stanno a zero quando si parla di Fela Kuti, quindi ti pregherei a questo punto, come prassi di questa rubrica, lo speaker diventi tu, nel senso che ti pregherei per l'appunto di sostituirti allo speaker ufficiale, che sarei io, nell'annunciare questo brano e poi permetterci di ascoltarlo. In buona parte, perché come i concerti sono molto torrenziali ed interminabili, anche questo brano, che supera i 15 minuti, saremo costretti ad ascoltarlo parzialmente, poi torneremo a parlarci sopra, nostro malgrado. Di che cosa si tratta?
Emozionatevi con il grandissimo Fela Kuti e questo è Rough 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 Fight.
Rough 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 Fight. From Abeokuta City.
Translation to original English.
From Abeokuta City.
Mai come stavolta mi piange il cuore a dover sfumare un brano, il groove cresce e quindi è veramente un quasi un controsenso andare a scemare e ad abbassare il volume di Fela Kuti, però insomma è inevitabile che ciò avvenga, non possiamo permetterci 15 minuti di musica senza interruzioni. Allora, siamo sempre su radiocittaperta.it all'interno della rubrica Ascolti Doc. Il brano che stiamo continuando ad ascoltare in sottofondo, Rofo Rofo Fight, è stata la scelta di Brano Black del cuore del nostro ospite di oggi, Daniele Fioretti, alias Mr. D. Complimenti per la scelta, ci stava proprio tutta, complimenti ancora.
Grazie mille.
Insomma, quasi come se l'avessi suonato tu per certi versi. Insomma, però già averlo proposto, e potersi appunto fregiare di questo primato è qualcosa che io apprezzo molto. Allora, diciamo che hai superato in maniera molto brillante il primo passaggio obbligato della nostra rubrica Ascolti Doc, che per l'appunto vuol proporre qualche cosa di particolarmente significativo per l'artista nostro ospite. Però ovviamente il succo della nostra chiacchierata è inevitabilmente la ghiotta occasione di questo album di debutto. Parlaci un pochettino del tuo percorso musicale, della tua storia, di come nasce questo disco, che cosa significa per te e dove pensi di poter approdare grazie anche ad un traguardo come questo.
Allora, il mio percorso musicale inizia con una band che è i Gentlemen's, che è la band di famiglia, perché suono con mio fratello e un amico fraterno. Lì sto dietro le pelli della batteria e nel frattempo, mentre giocavo questa la prova con vari strumenti, ho fatto dal 2015 al 2020, ho portato avanti un progetto one man band dove suonavo batteria con i pedali, chitarra, voce, armonica. E ho fatto parecchi chilometri in giro per Italia e Europa con quel progetto là, e però l'esigenza del songwriting ce l'ho sempre un po' avuta dentro e mi piace molto la parte songwriting, cioè avevo bisogno di scrivere canzoni, ecco, di scrivere storie, raccontare storie in mio modo. E con il Covid, purtroppo fermo a casa, ho iniziato la composizione, ecco, facevo provini e lavoravo a distanza con il mio produttore, che è Mattia Coletti, che è anche lui un amico fraterno, e pian piano è nato Kids Dream, dico che a me è servito per tirare un po' la linea dei miei primi 40 anni, ecco. Parto con la prefazione che è You Can Take My Soul e poi vado avanti cronologicamente, anagraficamente con le canzoni, raccontando tutta la mia vita. Passo per il campo di concentramento di mio nonno, che è Viewport, dalla canzone, fino ad arrivare a Wonderful Stranger, che è stato uno degli ultimi incontri prima di comporre il disco, ecco.
Quindi dicevamo, appunto, è un disco fondamentalmente autobiografico, un percorso di vari capitoli che raccontano la tua vita.
Esattamente, e oltre all'autobiografia di raccontare la mia vita, è stato un disco che mi ha permesso di mettere mano su strumenti che conoscevo un po' meno, come il pianoforte, l'organo, le chitarre acustiche, e quindi ho usato anche questo per la composizione del disco ed è stato molto bello, molto emozionante. È stato un percorso che mi ha fatto maturare ancora, ecco.
Parliamo comunque di un album fondamentalmente rock blues, se ho capito bene.
Sì, diciamo, esatto,
rock anche blues. Se le etichette mi stanno sempre un po' antipatiche perché
esatto, non riesco mai a darmene una perché non mi piace e perché odio darne anche agli altri, però sì, se vogliamo dargli un'etichetta è rock blues, esattamente.
E quali sono, diciamo, se posso, una domanda banalissima, però quali sono i tuoi numi tutelari, quali sono i tuoi padri putativi dal punto di vista musicale e chi sono le tue fonti di ispirazione?
Se Fela Kuti è nella parte black, sicuramente un riferimento a cui io non pretendo di assomigliare musicalmente, assolutamente. E sicuramente Dylan è un riferimento nella musica bianca, se vogliamo dare questa etichetta della musica bianca.
Però Dylan, una cosa che mi sorprende abbastanza, ma non più di tanto effettivamente, è il fatto che i tuoi riferimenti musicali denotano un approccio che non è quello legato alla tua età anagrafica, nel senso, tra me e te ci sono parecchi anni di differenza, però avrebbe più, come dire, giustificazione se io o qualche musicista della mia generazione parlasse di Dylan e di Fela Kuti. Mi fa strano appunto che una persona comunque nata negli anni 80, se ho capito bene,
82,
ecco, perfetto, e comunque abbia questo tipo di riferimenti che comunque attingono le loro radici a un periodo in cui appunto te non eri nato.
Assolutamente, ascolto anche musica molto più attuale, che sono tra i miei riferimenti musicali, che sono ad esempio i Wilco piuttosto che i Califon, Jim O'Rourke, ascolto tantissime cose anche più odierne, ecco. Però
diciamo i padri sono quelli.
Beh, sì, assolutamente.
Diciamo, la fonte originaria risale a quell'epoca lì, insomma.
La rivoluzione è nata lì.
Eh sì, indubbiamente sì, non possiamo che concordare su di ciò. Quindi appunto adesso è uscito questo disco, ma è uscito anche in versione fisica o solamente in digitale?
Allora, in questo momento, dati i ritardi delle ditte che prefano le pressature per i vinili, è uscito sia in digitale che in cassetta, ho rispolverato le cassette con l'interno il digital download, e a brevissimo arriveranno anche i vinili.
So che adesso, un po' per il fatto che mancano le materie prime, perché con tutto quello che è successo, anche diciamo le difficoltà di contatti anche con l'Estremo Oriente, è proprio difficile la materia prima per la prestatura dei vinili, ma poi c'è un boom particolare, per cui una particolare sovrabbondanza di domanda, se ho capito bene.
Assolutamente, e questo è, diciamo, il problema principale, la sovrabbondanza di domanda. Le ditte che prestano sono poche, le aziende che fanno il prestaggio, e la richiesta si è elevata anche da parte delle major, più o meno, e quindi ecco qua dei ritardi pazzeschi.
Beh, comunque il discorso dell'audiocassetta è molto molto afrobeat, insomma,
è molto afrobeat, sì, è anche molto punk, come negli anni 90 si cambiava le canzoni e le conoscenze, o i provini, le demo tape appunto tramite cassetta.
Eh sì, quindi insomma è una specie di... non è un'operazione nostalgia, ma è un ritorno a quello che erano state le motivazioni per le quali la diffusione delle audiocassette fu così dilagante all'epoca, insomma.
Sì, secondo me, io come concezione penso che per ripartire appunto, per ripartire la musica e non far ripartire solo esclusivamente chi già non aveva problemi, è quello di fare dei passi indietro, capire, guardare un attimo la storia nostra e cercare di raffrontarla in un modo diverso.
Sì, sì, però è un concetto proprio di ritorno a qualche cosa di più basico, se vogliamo, ma di più essenziale, di più...
Esatto, l'essenzialità.
Ma anche di più, come dire, consistente, perché l'appiattimento che... Cioè, per carità, la produzione casalinga che ha avuto questa enorme diffusione grazie al digitale negli ultimi 15 anni è da salutare sempre con particolare piacere e attenzione. Però, insomma, dar per scontato tante cose non è poi tanto utile per quello che riguarda prodotti di più lunga durata, insomma, per le cose un po' da usa e getta può anche andar bene, ma per cose per le quali uno spera di poter durare nel tempo bisogna avere delle radici più profonde.
Non metto in dubbio l'utilità del digitale e quindi anche della facilissima fruibilità di quello che sono dischi e musica, però per chi come me la qualità viene al primo posto e la sincerità anche, e credo che la parte fisica sia importante, quindi solamente digitale non rientra nelle mie corde.
Ma mi fa piacere che a dirlo sia una persona appunto più giovane di me, perché si passa sempre per passatisti o retromaniaci, no? Però in realtà il discorso è proprio di un altro tipo. L'oggetto fisico, insomma, la musica liquida ha i suoi pro, ma ha tantissimi contro. E io in tutta sincerità rimpiango molto, ma nel senso proprio di quanto si possono perdere, che ne so, anche i miei figli stessi nel non avere più la possibilità di toccare con mano, di vedere bene i testi. È vero che poi magari uno li può andare a cercare su internet, però insomma...
ma non è così scontato.
No, ma poi è qualche cosa che ti distrae. Cioè, il vantaggio del mettere il vinile sul piatto e ascoltarselo mentre uno magari si legge il testo proprio dalla copertina dell'album, tanto per dire, un'operazione che per quando avevo 20 anni io era la cosa più logica e più automatica del mondo, è qualcosa di irripetibile. Cioè, non esiste un'altra formula che possa sostituire questa ritualità e questo assorbimento. Questo è quello che penso.
Sono d'accordo con te, e poi trovo anche il fatto che all'interno della parte fisica, quindi del vinile, della cassetta, del CD, sfogliando il libretto, uno si informava anche su chi erano i musicisti che suonavano nel disco, chi era il produttore artistico, e quindi anche dei punti di riferimento per informarsi e prendere altre informazioni su cose simili e andare avanti con la cultura, ecco.
Ma poi, forse sarò un po' tradizionalista, però anche la cura, l'attenzione che bisogna avere nel maneggiare un disco, diciamo, nell'avvicinarsi anche alla ritualità dell'ascolto, e secondo me... creano un maggiore rispetto anche nei confronti del prodotto che si va ad ascoltare, che già chiamare prodotto è quasi un sacrilegio, insomma, l'opera che si va ad ascoltare, insomma. È come se ci fosse un pochettino più di attenzione, una cura maggiore proprio anche nei dettagli della ritualità.
C'è un peso specifico diverso, tutto quanto, e ti dico anche da chi fa il disco e quindi chi segue, dopo segui la grafica e tutto il resto, un conto è un'immagine piccolissima nello schermo dello smartphone, è un conto invece è presentare un vinile, quindi deve essere tutto curato alla perfezione. E c'è tutto questo rito dietro che trovo bellissimo, insomma, impagabile.
Bene, bene, vedo che insomma le mie idee, insomma, le idee di molti della mia generazione hanno lasciato un segno ed un solco sul quale ci si muove anche quando si è più giovani. Io non posso non approfittare, e magari con questo chiudiamo la nostra chiacchierata, dell'avere un tour manager, oltre che un artista in prima persona, per tastare un po' il polso della situazione che riguarda appunto il momento dei live qui in Italia dopo tutto quello che è successo. Parlami appunto di quello che sono le difficoltà di questo momento, diciamo di quello che è stato, di quello che si spera possa accadere.
Le difficoltà indubbiamente le risentono di più tutto quello che è il mondo underground, che comunque già economicamente non aveva grandi risorse. E al contrario, però, sento in questo momento una progettualità futura più ampia dallo scorso anno, ad esempio. E quindi credo che le cose stanno ripartendo, con tutte le difficoltà del caso, che quelle economiche non sono da sottovalutare, che alcuni club addirittura hanno chiuso.
E quella è la cosa triste, che io faccio sempre l'esempio del dentifricio uscito dal tubetto, che a uscire un attimo, a rimetterlo dentro è un casino.
Esattamente, rende perfettamente l'idea.
Lo so, è molto azzeccata come immagine, però è molto anche desolante.
È molto desolante, però non... guarda, io facevo un altro lavoro, avevo un lavoro sicuro e tutto il resto. Ho messo tutta la mia vita nella musica. E ancora la domanda che alcuni mi fanno, ti sei pentito di aver fatto questa scelta? Ancora risponde no. Quindi la voglia di combattere per questa mia personale
scommessa.
Battaglia, sì, certo. No, non è una scommessa, perché non ho scommesso, ho dovuto ponderare tutto non avendo le spalle coperte, quindi è stata un bel cambiamento di vita, e ancora ho voglia di proseguire, quindi spero che tutto andrà per il meglio, insomma.
Beh, diciamo che per davvero speriamo che il peggio sia alle nostre spalle, questa è la cosa fondamentale. Poi è ovvio che anche dalle esperienze più negative si può uscire fuori più fortificati. Un'ultima curiosità, la band di famiglia The Gentlemen esiste ancora o è, diciamo, definitivamente tramontata come idea?
No, assolutamente, è ancora in essere, un po' a rilento per quello che è la vita, perché gli altri due ragazzi hanno il loro lavoro, le loro famiglie, e io il mio nuovo progetto e la vita da tour manager, però no, assolutamente in essere.
Quindi insomma è lì che come la brace sotto la cenere, insomma.
Esattamente, è lì che decanta un pochino, ma stiamo lavorando a materiale nuovo, quindi figurati, non ci si ferma mai.
Ok, allora penso che, come dico in questi casi, il tempo è tiranno, siamo un po' costretti a stringere un pochettino i tempi e lasciare alla musica di Mr. D, ripeto, Daniele Fioretti. Abbiamo scelto insieme il singolo da proporre appunto come brano a chiusura della nostra chiacchierata per Ascolti Doc. Magari un piccolo accenno su questa Wonderful Stranger.
Guarda, vi racconto una curiosità su Wonderful Stranger, che è una cosa molto carina. La sessione di registrazione durò 10 giorni del disco, e poi abbiamo fatto una pausa di 5 giorni, io e il produttore, pre-mixaggio, con la promessa da parte entrambi di non ascoltare il disco, quindi di ripulirci un po' le orecchie, no?
Disintossicarvi, bravi. Sì.
Esatto. E io giocavo con la chitarra mentre ero a casa ed è nata Wonderful Stranger. Avevo lì delle parole scritte, e ho finito di comporre il testo ed è nata. Non doveva essere nel disco, però secondo me è stata una degna chiusura del disco.
Questa pausa di riflessione ha dato i suoi frutti.
Esattamente, è nato il singolo del disco, quindi credo un bel frutto.
Beh, ottimo, ottima maniera di ragionare, insomma, lasciare per un attimo a decantare
come il buon vino.
Sì, beh, la tua è la terra del verdicchio, quindi insomma non devo certo, come dire, è facile trovare dei riferimenti anche dal punto di vista enologico. Allora,
sì.
Caro Daniele, è stato un piacere averti ai nostri microfoni. Ricordiamo, Daniele Fioretti, in arte Mr. D, ha appena pubblicato Kids Dream, del quale abbiamo piacevolmente conversato qui a RadioCittàAperta.it. Ovviamente ti auguro ogni bene, speriamo di incontrarci presto e
grazie.
Magari appunto ascoltando le note di questo nuovo album, da cui ascoltiamo proprio il singolo, l'ultima creatura nata in casa Mr. D. Il brano si intitola Wonderful Stranger. Grazie ancora e buon proseguimento.
Grazie a voi.
I was running on the dark side of the road. I couldn't know. I'm running and I wonder why. I couldn't know. You are a wonderful stranger. I am reckless now. A wonderful stranger. I'm reckless for the first time in my life. Where am I bound for in my round? I don't know. Where are you bound for? Do you know? I was getting hurt, but now I know. Anyway, I left again, I'm on the road, but I don't know where. You necklace for the first time in my life. I'm reckless for the first time in my life. I'm reckless for the first time in my life. For no one.
Mai accontentarsi dei soliti suoni. Radio Città Aperta.it, la radio controcorrente.